Benvenuti a tutti, ma soprattutto a tutte. Qui è Fabio dalla Perla Nera di Novara per un nuovo appuntamento con Protagonisti in Musica. Questa sera, puntata, come dire, più alla portata di tutti da un punto di vista musicale. Questo non vuol dire che non vi scasso di riff di chitarra e di doppia cassa, però sarà sicuramente più leggera rispetto al mio solito standard. Allora, questa sera vi voglio raccontare la magnifica storia dei Machine Head. Machine Head, gruppo californiano in arrivo da Oakland. Siamo all'inizio del 1990-1991. Ci fu l'uomo Rob Flynn, ex chitarrista di Forbidden e Violence, che decise di formare questa band, la sua creatura, lui la definisce così. Insieme all'amico e bassista Adam Duss formano i Machine Head, che non prendono il nome dall'omonimo album dei Deep Purple del 1972, perché Adam Duss in un'intervista a quei tempi disse: sinceramente non lo conoscevamo neanche quell'album. Rob Flynn disse che quel nome era cool e quindi decise di metterlo a disposizione della band. Quindi Rob Flynn già pensava avantissimo. Vengono ingaggiati anche Tony Costanza alla batteria, in arrivo dai Crowbar, e il chitarrista Logan Mather. I quattro decidono di registrare una demo, un po' come si fa tutti, dopo una breve esperienza live nel 1992. Il fatto è che questa demo era talmente una figata che attirano subito l'attenzione della Roadrunner Records, che non è proprio una delle case più piccole a livello musicale. La Roadrunners li mette subito sotto contratto e, senza neanche fargli fare uno sputo di album, li spedisce in tour niente po' di meno che con i Napalm Death e gli Obituary, che in quegli anni erano proprio tra i gruppi death metal più in voga. Quindi direi che sia più che un battesimo del fuoco. Ma i Machine Head sono della Bay Area e paura non ne hanno, come tutte le band leggendarie che si sono formate lì. Un paio di esempi su tutti sono i Metallica e gli Slayer, ad esempio, quindi è fucina di super talenti. Subito dopo il tour si rinchiudono in studio e incidono il primo lavoro, Burn My Eyes. Adesso siamo nel 1994 e a metà lavoro con questo album Tony Costanza molla il gruppo, ma arriva Chris Kontos, che secondo me è anche meglio alla batteria. Il 9 agosto Mamma Roadrunner lo pubblica e con 400.000 copie vendute in tutto il mondo i Machine Head si presentano così. Andiamo in pausa, questa è Blood for Blood. siamo rientrati sul ponte della Perla Nera, ragazzi. Allora, io amo questo gruppo e soprattutto amo questo pezzo. Proseguiamo con il nostro racconto. Questo album entra di diritto nella storia del metal, tanto per cominciare perché diventa disco d'oro in Inghilterra proprio subito pronti via, e poi viene considerato uno dei più significativi album thrash metal insieme a Reign in Blood degli Slayer, Master of Puppets dei Metallica, Rust in Peace dei Megadeth e Among the Living degli Anthrax. E per essere il primo album di una band emergente, io direi buon pomeriggio. Si piazza al sesto posto come miglior album di debutto del 1994, e come se non bastasse fanno breccia nel cuore di Kerry King, che è pezzo storico, è chitarra solista storica degli Slayer, che decide di portarseli in tour con sé insieme ai Biohazard. Poi si aggregano ai Meshuggah per un altro tour in giro per tutta Europa, che finisce al Dynamo Open Air Festival in Olanda, che è un festival fighissimo. Insomma, in totale si fanno la bellezza di 17 mesi di fila in tour. E nello stesso anno, purtroppo, Chris Kontos decide di lasciare la batteria per andare a suonare con i Testament. Però, stica dai, arriva Dave McLean, che era già il batterista dei Secret Reach, che comunque è un ottimo batterista, e nel 1997 incidono il secondo album, che si intitola The Morphin Change, che vede che vende più del primo album. Però a questo punto io ve lo dico dopo, ci andiamo in pausa, vi faccio sentire Strike Nerve, ci sentiamo tra qualche minuto, ciao.
Here I
Ben ritornati. Allora, l'album è come dire, parere mio, vi do un parere mio personale, se non avete mai sentito, è un po' più oscuro rispetto al precedente, perché mentre Burn My Eyes è un tripudio di emozioni furibonde messe in musica, The Morphine Change cerca un po' di smorzarle, cerca di domare un po' questa efferatezza con brani più complessi, con maggiore cura negli arrangiamenti e anche nella sezione ritmica. Ci sono delle linee di basso più marcate che sono fighissime, io li amo tantissimo, e anche il modo di cantare di Rob Flynn cambia, perché usa le urla più come Barton Sibel The Fear Factory e meno vocalizzi in stile Pantera, perché in quegli anni erano comunque due dei gruppi su cui ci si ispirava di più. E comunque l'album è decisamente valido, come dire, fondato su rabbia e melodia. Infatti ricordo che anche la copertina rappresentava la fatica e la sofferenza che hanno fatto nel partorire l'album, perché comunque c'erano stati svariati problemi, e qualche riferimento vocale a gruppi come Fear Factory e anche Limp Bizkit. Dello stesso avviso non lo era Logan Mother, che lascia la band per dei forti contrasti con Rob Flynn, e come spesso succede purtroppo l'abuso di alcol e sostanze non lo aiutano un granché. Io vi dico che prima dell'abbandono di Mother i Machine Head suonano in più di 200 concerti, condividendo il palco con gruppi di vario genere, e partecipano al loro primo Ozzfest nel 1998. Quindi cosa abbiamo imparato nelle mie trasmissioni? Che una volta che arrivi all'Ozzfest sei diventato un super figo. Tra il 1998 e il 2002 però non arriva il momento migliore per i Machine Head. Io mi ricordo che quando sono uscito quegli album ero già andato a comprarli, perché il primo che esce è The Burning Red. È un album molto nu metal, vende bene, però la critica e i fan non ne sono entusiasti. Infatti anche a me non aveva fatto impazzire, perché se nasci che fai un genere non ti puoi reinventare tutt'altro. E che purtroppo in quegli anni il nu metal andava tantissimo, si vendeva di brutto, e quindi avevano pensato di aggregarsi. I fan effettivamente li volevano un po' più thrash metal, però alla fine non è andato neanche malissimo. Il fatto è che poi esce Supercharger nel 2001, e qui purtroppo Supercharger è stato stroncatissimo, vende solo 250.000 copie. Il sound è troppo simile all'album precedente e quindi viene stroncato anche dalla critica. Poi mettiamoci che sciolgono il contratto con la Roadrunner Records, Flynn ha comunque molti problemi con alcol e sostanze anche lui. Purtroppo, visto il periodo, era poco, da poco passato l'11 settembre 2001, il video di Crashing Around You viene bannato, perché in quel video si vedono dei palazzi che crollano e quindi non era il caso, insomma c'era molto cattivo gusto. Poi abbiamo detto che prima di questo album era andato via Logan Mother, sostituito da Aro e Luster, che però anche lui litiga con tutti e se ne va. Insomma, era proprio un periodo pessimo, erano partiti con il botto e stavano, diciamo che stavano cadendo un po' in picchiata. Poi Rob Flynn aveva in mente un mezzo progetto di entrare come cantante con i Drowning Pool, però salta tutto, e forse non è neanche un male, perché alla chitarra arriva Phil Demmel, che è una vecchia conoscenza di Rob Flynn perché suonavano insieme, ed è un po' il portafortuna dei Machine Head, perché comunque Supercharger, l'album era uscito, parte il tour europeo per cercare di salvare il salvabile, e si rilanciano tantissimo, perché comunque dal vivo i Machine Head sono un gruppo che spacca veramente da paura. Viene pubblicato anche un album live che si intitola Hella Live, loro rifirmano con Mamma Roadrunner Records, e già che sono in Europa hanno la geniale idea di dire, vabbè, già che siamo in zona, pubblichiamo anche il quinto album, Through the Ashes of Empires. E con questo album però si ritrovano un po' tra di loro, perché volano dritti dritti al numero 88 in classifica, ritornando finalmente al groove metal, quindi da dove sono partiti, che gli aveva portato tanto bene, gloria e onore poi all'inizio della carriera. E lo fanno con il primo singolo estratto. Ci sentiamo tra un attimo, io ve lo faccio sentire, si intitola Imperium. siamo ritornati in navigazione con la Perla Nera. Due giri di timone e tra il 2003 e il 2006, aspetta, ho detto 2006, figa, 2006, ragazzi, ve lo ricordate, Italia campione del mondo, per chi non se lo ricordasse più. Ritorniamo in noi. Allora, avviene un rilancio tra il 2003 e il 2006, ed è un rilancio in grande stile. L'album è molto bello. Si fanno due tour europei e tre nordamericani. Suonano in festival pazzeschi come il Rock'em Ring e il Download Festival. Poi, al Download Festival, tra l'altro, vengono anche scelti dai fan come miglior gruppo del festival, e l'anno dopo arrivano a quella figata mega galattica che si chiama Wacken Open Air. E nel 2005 esce un DVD live che si intitola Elegies. Esce anche l'album dei Roadrunner Unite, ve ne avevo già parlato due settimane fa nell'episodio con gli Slipknot, per il 25esimo anniversario dell'etichetta. E questo album è suonato da artisti a contratto con Roadrunner e Rob Flynn, come vi dicevo, uno dei quattro cosiddetti capitani. Oltretutto scrive quattro brani insieme a Phil Demmel e Dave McLean. E dal 2007 al 2010 qui è tutta in discesa, come dicono da qualche parte, è tutta una cosa bella, perché esce l'album The Blackening. Io vi faccio sentire quello che secondo me è il pezzo più figo e poi magari vi racconto anche due cose. Aesthetics of Eight. io amo questo pezzo. Vi dico due cose su questa canzone. Innanzitutto Rob Flynn e Adam Duss hanno scritto il testo in risposta ad un articolo scritto dal tale William Green, che è un po' scrittore, un po' giornalista e secondo me anche un po' buffone, in cui insultava Dimebag Darrell, e quindi già solo per questo secondo me dovrebbe morire malissimo, e tutta la comunità metal, definendola squallida, inumana e ignorante. Infatti i Machine Head si incazzarono tantissimo e anche tutti gli altri fan, anche perché comunque non si sputa sulla morte di un grande artista come lui. E questa canzone è stata registrata con la Washburn Dimebag Darrell Series che Darrell regalò a Flynn. Allora, Dimebag Darrell, per chi non sapesse, comunque è stato il leggendario chitarrista dei Pantera. La versione da studio è stata registrata con questa chitarra. Perché? E qui entriamo nell'angolo della chicca. Allora, successe questa cosa. Durante un concerto del Cold Chamber, Darrell salì sul palco ubriaco come un caprone e nella foga purtroppo sfasciò la chitarra di Rob Flynn. Proprio la prese, la picchiò sul palco, la disse mille pezzi. Rob Flynn ci rimase malino, però era molto amico di Darrell, quindi non si incazzò neanche più di tanto. E Darrell, per farsi perdonare, gli regalò la sua chitarra, che era appunto questa Washburn. E sempre in questa canzone, nel video, una mia piccola opinione personale, Rob Flynn suona con una BC Rich modello Warlock, che esteticamente è di una cattiveria e di una violenza veramente inaudita. Andatevi a vedere il video perché la chitarra è fighissima, anche il video è fighello. Poi la figata di questo album è che, oltre ad aver avuto un voto di 9,5 su 10 in alcune riviste di settore, ha un'edizione limitata con una cover de Metallica come bonus track. Poi c'è un'edizione speciale CD con svariate cover e un'edizione speciale DVD, che poi vi dico anche che nel 2007 con questo album vincono il premio come Best Album ai Metal Hammer Golden Gods Awards. E il buon vecchio Rob Flynn invece vince il premio come Golden Gods, che è un altro premione. Insomma, sono partiti bene, sono calati, ma poi si sono ripresi un... No, hanno seminato bene, hanno raccolto tantissimo. Nel 2008 partono con un tour pazzesco insieme ai Children of Bodom e gli Slipknot. E nel 2009 hanno aperto ben 10 date del tour dei Metallica, quello che era il World Magnetic Tour del 2010, se non ricordo male. Poi nel 2010-2012 esce il settimo album, si intitola Onto di Locust. E adesso vi faccio sentire Locust, che secondo me è uno dei pezzi più belli dell'album, e ci risentiamo tra qualche minuto. Questo album è un po' il proseguimento dell'album precedente, però vi dico che schizza alla posizione numero 22 della classifica di Billboard 200 ed è il miglior risultato ottenuto dalla band fin qui. L'album è molto bello, io ve li consiglio un po' tutti gli album dei Machine Head, specialmente gli ultimi, perché si vuole per chi si vuole approcciare al metal, i Machine Head sono proprio l'ideale, perché sono aggressivi, ma non troppo aggressivi. Hanno dei pezzi melodici, hanno dei pezzi belli cattivelli e comunque dal vivo sono assolutamente mostruosi. Sono, penso, uno dei gruppi migliori che io abbia mai sentito dal vivo. Anche come suoni sono perfetti. Poi c'è Mamma Roadrunner che investe fior di quattrini. Dal 2013 ad oggi poi c'è stato un po' di parapiglia, sinceramente, perché Adam Duss viene allontanato e intraprenderà anche un'azione legale contro la band. Viene sostituito da un altro bassista, Jared McKeown, e sfornano l'ottavo album, che si intitola Bloodstone and Diamonds, che sarà il primo con la nuova etichetta, perché poi alla fine decidono di rompere anche con Roadrunner, però si accasano con la Metal Blade e quindi secondo me fanno sempre un gran bel colpaccio. Nel gennaio del 2018 esce l'album numero 9, che si intitola Catharsis, con annesso tour mondiale, e a fine 2018 lasciano la band anche Phil Demmel e Dave McLean. Praticamente Rob Flynn è riuscito a far fuori tutti. Nel 2019 parte un tour celebrativo per l'anniversario dell'uscita di Burn My Eyes. E qui troviamo la formazione dell'epoca, tranne che per l'assenza di Adam Duss, bassista fondatore, insieme a Rob Flynn. E però rientrano in gruppo Logan Mother e Chris Kontos, ma solo per celebrare questo album. Poi ognuno per la propria strada, perché comunque Rob Flynn ha deciso deve essere la sua creatura, appunto, non deve condividere con nessuno. E per la seconda parte del tour comunque ci sono altri musicisti di cui Rob Flynn si avvale e via, è un'esclusiva sua. Adesso mi sa che siamo arrivati alla fine della puntata, quindi io molto intelligentemente vi devo ricordare gli appuntamenti con Musica e Cultura. Martedì alle ore 15 ci sarà, se non mi ricordo male, c'è la Sara, sì, mi sembra che c'è la Sara. Poi mercoledì prossimo Protagonisti in Musica alle ore 21 c'è ancora la Sara. La Sara è come prezzemolo, è sempre dappertutto con noi. Ci sentiamo tra 15 giorni. Io vi mando baci e abbracci e vi lascio con l'ultimo pezzo, Screaming at the Sun, e vi auguro la buonanotte ovviamente a tutti, ma soprattutto a tutte.
She can read me like a book, but you mistook the pushback. Skull crack, now I take the pawn. The feather's sliding up and now the bishop's got wall deflect. Repass my end on the final command. Yeah!